Dopotutto, un microfono, tante voci. 23 aprile 2014, siete su RTP Radio Ticino Pavia. Anche stasera stiamo raccontando, o meglio lasciandovi raccontare, quello che succede giorno dopo giorno nelle vite di ciascuno. E poco fa vi ho detto che ci saremmo collegati con un altro amico o un'altra amica. Ovviamente avrete capito di chi stiamo parlando, in quanto inizia la seconda parte del nostro programma e, come ormai è abitudine, ci colleghiamo con il cuore della Brianza, dove c'è chi per noi racconta e ci mette virtualmente in viaggio attraverso le 50 mete che ha raggiunto anno dopo anno. Basta con le introduzioni, tanto avete capito tutti di chi stiamo parlando. Diamo il ben trovato al nostro Toma. Pronto?
Buonasera Andrea, un saluto ai tuoi ascoltatori, ma soprattutto alle tue ascoltatrici. Oh, uno nuovo stasera, eh? È la prima puntata mia.
Insomma, ho perso il conto di quante siano le puntate, ma non è proprio la prima.
Anch'io, in effetti ne abbiamo già fatti un bel po' di viaggi, Però ce ne sono ancora tanti.
E come vedi, ormai la mia creatività nel presentarti non ha più limiti.
Sempre meglio, c'è solo da raffinare un attimino le pronunce dei vari artisti delle canzoni, però a parte quello va bene, dai.
Anche lì ogni settimana un titolo ed un interprete è sempre più lungo e sempre più complicato, perché noi non temiamo nulla.
E infatti poi se mi scegli Max Pezzali è facile, se mi scegli Christian Marchi, Feel the Love, dopo casino.
vabbè, niente, allora Tommy, innanzitutto tutto bene? Come hai trascorso queste giornate di festa?
Bene Andre, guarda, è l'unica zona del nord dove non ha piovuto, come ben sai, Cantù, qua
è vero.
Stato sole per giorni.
C'è sempre il sole, no? In Brianza.
In realtà purtroppo abbiamo avuto qualche giorno di pioggia anche noi, però vabbè, ce la siamo cavata lo stesso. Le festività purtroppo passano sempre troppo in fretta, però vabbè.
Dai, se comunque non abbiamo purtroppo avuto modo di vedere il sole in questi giorni, sicuramente con il tuo racconto di questa sera ci porterai in un luogo dove magari il sole splende un po' più di frequente rispetto alle nostre zone, giusto?
Allora, in teoria sì, anche se poi i primi due giorni mi è beccato la pioggia, ecco. Però questo te lo racconto tra poco.
Vabbè,
allora, guarda, il viaggio ideale.
Allora, 7 giorni fa, in collegamento con te, abbiamo raccontato la prima parte di questo viaggio che ha fatto come prima tappa Istanbul, e ci siamo lasciati nel momento in cui voi eravate pronti a riprendere un aereo, perché il vostro viaggio non si concludeva ad Istanbul, giusto?
Esatto, proprio così Andre.
Dove siete andati?
Come ti ricorderai bene, la seconda tappa del nostro viaggio è stata a Beirut.
Oh, Beirut, in Libano.
Esatto, in Libano. Andiamo a raccontare una meta veramente insolita, perché ecco, se è più facile trovare gente che magari è stata in Spagna, come qualche viaggio che avevo raccontato precedentemente, trovare qualcuno che è stato a Beirut è veramente difficile. Diciamo che siamo un po' stati gli apripista, ecco, magari adesso verrà voglia qualcuno di andare a Beirut dopo il racconto, però penso che nessuno dei tuoi ascoltatori sia mai stato, ecco, mettiamola così.
Dai, raccontaci un po' che cosa avete fatto, anche perché anche purtroppo ultimamente sentiamo parlare del Libano e di Beirut solo per cose negative. Sappiamo che è una zona un po' tribolata di questi tempi, invece voi che cosa avete avuto modo di fare, di apprezzare di questa zona?
Sì, proprio così. Il Libano, ti dico subito, è una grande contraddizione, è un paese da due volti, perché appunto mentre la guerra, che è ufficialmente terminata, però continua sotto forma di bombe, attentati, dall'altro lato, dall'altro canto, c'è una città che apparentemente vive tranquillissima, fregandosene apparentemente di tutto quello che succede attorno. Mm-hmm. Ma anche questo te lo racconto tra poco.
Vai.
Entriamo quindi nel dettaglio del nostro racconto.
Entriamoci.
Dunque, eravamo rimasti appunto, come ti ricorderai, a Istanbul. Prendiamo l'aereo. Ti ricordi che io avevo 39 e passa di febbre la sera, la seconda sera a Istanbul, ahimè. E quindi niente, il mattino dopo mi faccio un bel antipiretico, per, ovviamente non facciamo nomi degli antipiretici, però per far calare la febbre, per essere perlomeno presentabile ai controlli di sicurezza per salire sull'aereo. Ecco.
Chiarissimo.
Niente, poi vabbè, il volo scorre assolutamente liscio, e appunto, se non fosse per il fatto che due giorni prima, ovvero mentre noi eravamo a Istanbul, ci arrivano messaggi, telefonate di tutti i generi che era scoppiata una bomba a Beirut. Noi ci informiamo un attimo, insomma, tramite anche contatti che ci avevano passato dei nostri amici, sì, su com'era la situazione, certo, ovviamente per evitare rischi inutili. Niente, come ti ripeto, paesi dai due volti, ci hanno detto no, tutto tranquillo, niente, sì, c'è stata una bomba, però niente di che, no, niente, questo è il clima, diciamo, no, come ti ripeto, il mio socio Pietro era molto più agitato, sì, di me, sì, io dicevo, sì, anzi, paradossalmente, vabbè, hanno messo una bomba l'altro giorno, adesso vuol dire che per un po' basta, quindi andiamo tranquilli nei prossimi giorni.
Chiaro, la vivono un po' così loro questa situazione, senza dare molto, sì, peso.
Proprio così, anche perché se no non vivrebbero, proprio detta chiaramente, certo, no? Certo, ci sono paesi molto peggiori al mondo, non so, certo, mi viene in mente, certo, l'Afghanistan, l'Iraq, sì, attualmente sono la Siria, sono molto peggio del Libano sicuramente, però è anche vero che se pensi tutto il giorno non vivi più, vivi, chiaro, con la paura e col terrore, quindi loro cercano di fregarsene, quando succede succede, però è una cosa un po' all'ordine del giorno, diciamo, cioè c'è comunque tranquillità, si respira tranquillità, mm-hmm, in giro per la città, questo te lo posso garantire. Quindi niente, appunto, arriviamo in aeroporto a Beirut, viene a prenderci il nostro taxi che avevamo già prenotato per portarci in albergo. E qua notiamo subito, usciti dall'aeroporto, una cosa particolare, che però può essere strana per noi è molto normale, ovvero usciamo 500 metri fuori dall'aeroporto, c'era una rotonda, insomma, lungo la strada, diciamo, bordo strada, c'era un carro armato, no? quindi questo, appunto, è una cosa, ma ce ne sono tanti in giro per la città, loro, ti ripeto, non ci fanno neanche caso, una cosa normale, ecco, però, sai, per noi siamo abituati a vagare la pattuglia, sì, dei carabinieri, ecco, loro hanno il carro armato.
Il benvenuto non è stato dei migliori, insomma.
Incute un attimino di più di timore, ecco, infatti, ti ripeto, la soglia del rischio di Pietro era cresciuta a dismisura, vedendo subito un carro armato come biglietto da visita, certo, della città. Quindi niente, una volta arrivati in albergo, usciamo semplicemente a fare un giro, poi tra l'altro, come ti dicevo prima, pioveva purtroppo il primo giorno, anche il secondo, niente, siamo andati in solo a fare un giro lungo Hamra Street, che è la via principale del centro, diciamo, su cui c'era anche il nostro albergo, e siamo andati subito a fare il cambio, no, degli euro nella valuta locale, che è la lira libanese.
Ok.
Ecco, premessa, a Beirut si contratta tutto, dai taxi al, non lo so, qualsiasi cosa, anche il cambio valuta si può contrattare.
Ma dai.
Noi avevamo visto in aeroporto, c'era un cambio 1953 lire a un euro, che è praticamente il cambio della nostra vecchia, sì, lira, per capirci, no? Praticamente, sì, uguale. Arriviamo in questo ufficio, un barchino, no, dei cambi, e quello ci dice: ok ragazzi, venite, 1901 ve lo cambio. E io gli dico subito a Pietro: no, ascolta, guarda che cioè, l'aeroporto, no, 1900 non va bene, diciamo, no, niente, non ci va bene. Tempo 2 secondi ci richiama e ci dice: 2000 va bene? Beh, 2000 allora sì, visto che comunque in aeroporto era anche meno, ci abbiamo anche guadagnato, quindi va bene. La prima sera, vabbè, facciamo una cena, poi usciamo in un drink per farci un drink, e poi andiamo alla fine in questo disco pub che poi diventerà uno dei più frequentati durante tutta la vacanza. Niente, arriviamo così poi al secondo giorno, finalmente andiamo a fare una visita della città. Ti ripeto, anche il secondo giorno purtroppo pioveva ancora, e ci recchiamo all'università americana, perché adesso questa te la spiego, Andre, visto che giustamente non la saprai, a Beirut c'è una forte presenza soprattutto di militari americani, chiaramente per tutte le guerre che sono state nel, chiaro, corso degli anni, e quindi ci sono vari locali, appunto scuole, l'università americana. Tra l'altro, guarda, l'università americana bellissima, perché comunque per chi ha un'idea di come può essere un campus in America, ecco, molto simile. Tutta la zona degli sport, quindi quei campi da calcetto, da tennis, da football ovviamente per loro, piuttosto che la zona del campus, tutta la zona residenziale, e tutto il tutto affacciato poi sul mare.
Wow.
Dall'altra parte della strada c'era il mare, quindi guarda, una location è una struttura comunque molto molto bella. All'interno dell'Università Americana c'era anche un museo archeologico. Eravamo già lì, come ben sai, no? Cioè, non era patrimonio dell'UNESCO questa volta, però
vero.
Siamo già lì, visitiamolo, facciamo un giro, niente, molto tranquillo, diciamo, c'era qualcosa della storia del Libano, però niente di particolare da segnalare, ecco. Dopodiché usciamo, appunto, all'Università Americana, dobbiamo prendere un taxi perché chiaramente aveva iniziato a piovere anche pesantemente. Ecco, qua ti devo fare una premessa: i taxi sono una cosa incredibile, si trova di tutto,
sì.
E di tutti. Chiaramente anche lì, come ti dicevo prima, si contratta tutto, si contratta anche il cambio di soldi, quindi puoi immaginare quei taxi, contrattazioni continue, varie ed eventuali.
Ma dai.
Io di solito facevo scegliere il taxista a Pietro perché si sentiva sicuro con certi personaggi, con altri si sentiva meno sicuro. Quindi abbiamo fatto questo accordo che lui lo sceglieva, poi io contrattavo il prezzo, ecco. Qua, niente, dovevamo andare, poi ci avevano segnalato di andare in un mall, che è un centro commerciale, dall'altra parte della città, circa 7 chilometri, traffico totalmente impazzito, la città è non soffocata di più dal traffico, e oltretutto chiaramente non ci sono neanche mezzi pubblici, noi sinceramente bus così non abbiamo visti. Se anche ci fossero, ti ripeto, è comunque un suicidio perché vuol dire stare ore,
certo,
all'interno di un bus.
Imbottigliati.
Imbottigliati totalmente nel traffico. Noi prendiamo alla fine questo taxi, ci ha messo un'ora e mezza, giuro, un'ora e mezza per fare 7 chilometri. Ecco, perlomeno li abbiamo passati sotto un tettuccio al caldo, non fuori, sotto l'acqua, che è stata l'unica cosa positiva. Niente, andiamo a visitare poi questo mall, questo centro commerciale chiamato ABC Mall. La particolarità anche qua, tu immagini, no, il centro commerciale da noi, come può essere, non so, il Bennett piuttosto che l'Esselunga.
Sì.
Ecco, a Beirut devi passare dal metal detector, chiaramente sono i controlli per
anche
il centro commerciale. Giustamente, però è giusto così, dai, perché almeno ti senti anche più sicuro, diciamo, una volta che sei dentro.
Chiaro.
No? Il centro commerciale, guarda, ti dico, assolutamente sembrava di essere in uno da noi. Negozi con tutte le marche occidentali, quindi anche italiane, adesso non facciamo nomi come sempre, però tutti i marchi nostri che puoi trovare in qualsiasi centro commerciale, bar, piuttosto che locali fast food, eccetera. C'era un cinema in 7D, quindi guarda,
molto occidentale come cosa.
Sì, sì, molto occidentale, assolutamente molto, molto moderno, quindi assolutamente valeva la pena. Dopo essere usciti appunto da questo mall, cerchiamo di riprendere un taxi per ritornare alla fine verso il centro, verso l'albergo. Ecco, e qua si pone un problema perché, come ti dicevo prima, il traffico è qualcosa di allucinante, no? E allora io gli dico a Pietro: ascolta, facciamo qualche passo a piedi, tanto se prendiamo un taxi anche qua subito fuori facciamo 10 metri e siamo bloccati ancora dal traffico. Quindi oramai non pioveva più, facciamo 2 passi a piedi, facciamo 2 passi, facciamo 3 passi, facciamo 4, facciamo 5. Il traffico non proseguiva, andavamo più veloci noi a piedi.
No.
Delle auto, ti giuro, è una cosa che non ho mai visto in vita mia. Però alla fine, dopo una lunga camminata, siamo arrivati in hotel, però siamo andati sicuramente più veloci
che prendere un taxi.
Che prendere un taxi, perché era una cosa incredibile. E nel frattempo, tra l'altro, abbiamo unito l'utile al dilettevole, perché mentre camminavamo passiamo da un'altra zona abbastanza vicina al centro, dove c'era la moschea di Muhammad Al-Amin.
Mm-hmm.
È una delle moschee, comunque la moschea principale di Beirut.
Sì.
Ecco, questo non te l'ho detto, premessa: il Libano è un paese diviso a metà, per metà circa, adesso non so dirti le percentuali precise, però per metà sono cristiani e per metà sono musulmani.
Mm.
niente, ti stavo dicendo, appunto, siamo all'interno di questa moschea di Muhammad al-Amin, e anche qua parte una preghiera, no? Ti ricordi come già a Istanbul era successo? Niente, non riusciamo a visitare
a visitare nulla.
Di fianco poi abbiamo trovato anche la tomba di Rafik Hariri. È una specie di mausoleo che hanno creato. Rafik Hariri era il presidente libanese che è stato assassinato nel 2005. Hanno creato una specie di mausoleo, appunto, con la tomba, con tutte le foto di vari soldati militari, e abbiamo notato, mentre eravamo lì noi, che molta gente, anche che passa per strada così, si ferma magari per un saluto, per una preghiera, diciamo, sì, all'ex presidente.
Certo.
Ecco. Dunque, poi la sera ci incontriamo con queste colleghe di lavoro di Pietro, con cui eravamo in contatto, e niente, ci portano a fare un aperitivo nel centro. Ecco, anche qua, ti ripeto, sembra di essere assolutamente in Occidente. L'aperitivo sembra veramente di essere a Milano, sulle zone con tutti i locali. Continuo a ripeterti, una città totalmente dai due volti. Dopodiché ci portano a fare un giro anche sul lungomare Corniche, cosiddetto, che è un posto molto molto bello. Ecco, noi eravamo in inverno, ti ripeto, Andre.
Sì.
Bisogna andare d'estate. Bisogna
Immagino.
Andare d'estate, perché poi si fa il bagno e sicuramente è una zona molto più carina. Sul lungomare Corniche ci sono questi scogli, chiamati gli scogli del piccione, che sono delle specie di simili faraglioni, ecco, per capirci. Mm-hmm. Uno può avere in mente capri.
Sì.
Ecco, una cosa più in piccola, ma molto simile.
Ma dai.
Noi, guarda, li abbiamo visti di sera, quindi abbiamo fatto qualche foto, qualche selfie, visto che adesso vanno di moda, giustamente. Però, ecco, tornarci di giorno e soprattutto d'estate sarebbe sicuramente molto meglio da questo punto di vista.
Allora, Toma, visto che immagino avrai ancora tante cose da raccontarci, facciamo che ci fermiamo qui per questa settimana, lasciamo ancora un po' di attesa e ci risentiamo tra 7 giorni per scoprire insieme a te come è andata a finire con questo viaggio avventura in Quay di Beirut, ok?
Ah, Andrea, il tempo passa velocissimamente, non mi ero accorto che eravamo già arrivati così avanti.
Bene, sì.
Allora dividiamo questo punto in due parti, facciamo una pausa e riprendiamo la settimana prossima.
Perfetto,
vale la pena.
Dai, allora, Toma, come sempre, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo appunto il prossimo mercoledì, e come sempre chiudiamo con quello che è diventato il nostro tormentone, la nostra massima, che dice che la vita...
Il nostro grido di battaglia.
Eccola.
La vita va vissuta su un palco.
Ciao Toma, buona serata, alla prossima.
Grazie a te Andrea, un saluto ai tuoi ascoltatori, ma soprattutto alle tue ascoltatrici.
La tua città.
La tua radio.
La tua radio. RTP.
RTP.
Radio Ticino Pavia.